è molto difficile capirci qualcosa su appunto capire quale fare la tara tra la propaganda renziana che c'è sui giornali su questa presunta fine del precariato e poi quello che è realmente quello che realmente c'è nei decreti attuativi del Jobs Act. Quindi io ti chiederei già se ci arrivi, se ci riesci a fare una panoramica di appunto cosa contiene quest'ultimo decreto attuativo.
Sì, io direi che questo è un punto fondamentale nell'affrontare la questione dell'analisi del Jobs Act, nel senso che è proprio questo che il messaggio che passa è che il Jobs Act può essere considerato, diciamo, una, da un certo punto di vista, una misura, un intervento di tipo progressista, proprio perché elimina il precariato, nel senso che uniforma la condizione occupazionale dei nuovi assunti. E a questo proposito credo che sia il caso di vedere il Jobs Act nell'insieme, considerandone anche la prima parte, e cioè il decreto Poletti e la legge 78 del 2014, che in qualche modo diciamo contraddicono sul nascere qualsiasi tipo di discorso relativo alla fine del precariato, perché in realtà i contratti a tempo determinato dipendenti non scompaiono con la legge 78 del 2014 e quindi l'ex decreto Poletti, in realtà si assiste a una nuova ondata di liberalizzazioni dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato dipendenti, e c'è la cancellazione della causale e viene eliminato il tetto del 20% oltre il quale bisogna trasformare i contratti a tempo determinato a tempo indeterminato, e una serie di altre misure che nella sostanza rendono più conveniente dal punto di vista delle imprese l'utilizzo di questa tipologia di contratti. Quindi in realtà, già partendo da quest'ottica, è facile vedere che non è una contraddizione il fatto che il Jobs Act si componga di due fasi, la prima che agisce sulla cosiddetta flessibilità in entrata, cioè sulla riduzione delle protezioni all'impiego per i nuovi assunti in contratto a tempo determinato rispetto al tempo indeterminato tutelato dall'articolo 18, e la seconda parte invece sostanzialmente regola i termini dei licenziamenti individuali e collettivi pone come obiettivo quello di utilizzare questo nuovo contratto a tutele crescenti per tutti i nuovi assunti. Quindi da questo punto di vista la contraddizione è abbastanza evidente, diciamo, ed è stata segnalata anche da coloro che in passato sono stati fautori dell'utilizzo di un unico contratto a tutele crescenti per l'insieme dei nuovi assunti. Mi riferisco per esempio al nuovo presidente dell'INPS Tito Boeri o a Garibaldi nel loro, cioè, un libro su questo argomento, si chiama Un nuovo contratto per tutti, o alle tesi e teorie che circolano da ormai una quindicina d'anni appunto sull'utilizzo di nuovi contratti per i nuovi assunti a tutele crescenti. Quindi io direi che, volendo tirare le somme, la fine della precarietà non esiste, non solo perché alcune tipologie di contratti precari come le false partite IVA non sono state minimamente toccate dalla misura dagli ultimi schemi di decreti attuativi e dall'ultima misura del 20 febbraio e dall'ultimo intervento del 20 febbraio, ma anche perché per quanto riguarda il lavoro dipendente in quanto tale, quindi sia i dipendenti a tempo determinato che a tempo indeterminato, fra i due interventi c'è una contraddizione evidente.
Certo.
Perché se si vuole eliminare il precariato e quindi far sì che tutti coloro che entrano nel mercato del lavoro ci entrino con lo stesso contratto o con tutele equivalenti, evidentemente la prima parte del Jobs Act contraddice la seconda, diciamo, ecco.
Certo, e infatti leggevo appunto che sul manifesto c'era un articolo di Alleva che sottolinea come appunto questa abolizione formale...
Ti sento molto lontano, scusami.
Scusami, mi senti meglio?
Sì, ora sì.
Ok, dicevo appunto, leggevo oggi sul Manifesto un articolo di Alleva che sottolineava come la fine formale dei contratti Co.co.co e Co.co.pro in realtà poi aprirà invece una specie di corsia preferenziale per tutti gli altri tipi di lavoro parasubordinato, quindi false partite IVA e affini, quindi in realtà c'è una specie di gioco, mi sembra quasi, quasi linguistico e semantico, appunto, di portare a casa il risultato di, appunto, spendibile sui giornali, di aver abolito in realtà poi, come sottolineavi, qualche forma di contratto, lasciandone poi in piedi molte altre, ma poi in realtà a livello concreto per i lavoratori non ci sarà alcun tipo di miglioramento.
No, credo che invece è vero l'opposto, che ci saranno molti peggioramenti in vista per quanto riguarda la tutela sia del posto di lavoro che delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, per una serie di motivi. In primo luogo, credo che vorrei fare un piccolo inciso, con i contratti parasubordinali Co.co.co e Co.co.pro in realtà sono previste delle deroghe per cui è ancora possibile sarà possibile stipularne dei nuovi, ma questo è un inciso, appunto, che comunque anche questo in parte contraddice il fatto che siano state eliminate la cosiddetta selva di contratti precari parasubordinati e atipici. Comunque il punto, secondo me, è proprio che ci sono la questione del superamento del dualismo del mercato del lavoro, perché così viene presentata, per cui la omogeneizzazione della condizione dei lavoratori e delle lavoratrici tra coloro che vengono etichettati come super protetti e coloro che invece non hanno protezione, cosa che dovrebbe passare appunto superamento del dualismo attraverso il contratto a tutele crescenti. In realtà si fonda su delle tesi che sono da tempo smentite ormai dalle ricerche empiriche e dagli studi, e in letteratura ormai quando si è cercato di valutare quanto sia vero che la riduzione delle protezioni all'impiego aumenti l'occupazione, si è sempre giunta alla conclusione che non c'è una correlazione tra le due variabili, cioè non è vero che diminuire le protezioni all'impiego e quindi rendere più facile per le imprese il licenziamento dei lavoratori e delle lavoratrici aumenta i tassi di occupazione e quindi diminuisce i tassi di disoccupazione. Questo, direi che da un certo punto di vista anche questo è un punto da tenere ben chiaro.
Certo, ma anche semplicemente mi viene in mente l'esperienza, cioè quello che è anche abbastanza incredibile è come poi questo storytelling, questa narrazione che vorrebbe che flessibilizzare, che è appunto la maniera carina di dire precarizzare di più il mercato del lavoro, crei più occupazione, mi sembra un po' una baggianata che ci propinano da una quindicina d'anni a questa parte con i risultati che vediamo, e si continua a proporre lo stesso tipo di ricetta visto i risultati, no?
Sì, in alcuni casi la situazione è anche abbastanza paradossale, nel senso che alcuni documenti che mostrano come non vi sia correlazione tra le due variabili sono documenti, per esempio, elaborati dall'OCSE, che in occasione tre giorni fa, in occasione della presentazione del rapporto sull'Italia, della condizione economica dell'Italia, redatto dall'OCSE, nonostante in passato l'OCSE abbia riconosciuto come non vi sia correlazione tra le due variabili, continua a sponsorizzare l'ulteriore semplificazione del quadro normativo italiano, nel senso di una riduzione delle protezioni all'impiego per l'insieme dei lavoratori dipendenti.
E, Marco, io forse ti chiederei come... No, scusa, ti lascio finire il ragionamento, non volevo interrompere.
No, dimmi.
Mi chiedevo anche da un punto di vista accademico, c'è questo termine della flex security che compare un po' trasversalmente su tutti i giornali, e mi sembra che Renzi ci stia investendo molto poi con questa tecnica di mettere parole inglesi fumose per mettere fumo negli occhi, appunto non far capire bene poi quali sono gli effetti reali. Cosa si intende esattamente per flex security e come questo concetto è effettivamente implementato nel Jobs Act?
Allora, per flex security si intende, in letteratura solitamente viene anche definita la flessibilità del volto umano, perché si dovrebbe riuscire a conciliare le inevitabili conseguenze negative dal punto di vista sociale della flessibilità, cioè quindi il fatto che ciclicamente ci si può ritrovare disoccupati perché l'impresa in maniera del tutto discrezionale decide di non rinnovare il contratto, a una robusta una strutturazione delle politiche sociali abbastanza robusta da seguire il disoccupato o la disoccupata nel periodo nel periodo in cui non è occupato. Il modello tipico di riferimento è quello danese, il cosiddetto triangolo d'oro danese, che è fatto appunto di forte di politiche attive, indennizzi di disoccupazione e d'altra parte un modello di tutela dell'impiego, per cui le tutele all'impiego sono relativamente basse. Il problema di questo tipo della flex security, il problema in Italia, per quanto riguarda l'Italia, se vogliamo, il concetto di flex security è utilizzato un po' a sproposito, nel senso che i finanziamenti che sono finanziamenti per le politiche attive, nonché quelli per le politiche passive, cioè gli indennizi alla disoccupazione, sono molto modesti. Nella media dell'UE e dei paesi dell'Ocse sono decisamente sotto la media e non sono neanche lontanamente paragonabili a quella che è la situazione del contesto scandinavo, in particolare di quello danese.
Se leggeva addirittura che il sussidio di disoccupazione, che adesso il tetto è di 36 mesi, invece è stato ridotto a 18, quindi...
Esatto,
proprio...
esattamente. Non è stata estesa in alcun modo la cassa integrazione. La mobilità è stata cancellata e sono stati ridotti i tempi. Anche questo tipo di impostazione, in realtà, il propagandare la universalizzazione dell'indennizzo alla disoccupazione come la soluzione per un mercato del lavoro più flessibile, è anche questa poggia su una teoria che circola sia in ambito accademico che istituzionale da circa due decenni. C'è un famoso studio, da questo punto di vista, un job study del 1994 dell'Ocse, che analizzava la situazione dei mercati del lavoro europei nel confronto, in particolare in quel caso, nel confronto con quello statunitense, la diagnosi, diciamo, la ricetta era... la diagnosi era che i mercati del lavoro europei erano troppo rigidi e per questo non riuscivano ad avere i risultati occupazionali di quello statunitense, e la soluzione, la ricetta per ovviare a questa situazione era quella di ridurre le tutele all'impiego e quindi la flessibilità. Inizialmente passata esclusivamente per la flessibilità, nel tempo poi da quel job study ad altri studi e ad altre riforme a livello istituzionale è passata inizialmente per la flessibilità in entrata e quindi contratto a tempo determinato, poi per la riduzione delle protezioni all'impiego per i contratti a tempo indeterminato e quindi la cosiddetta flessibilità in uscita. Altri elementi di questo studio e degli studi che poi sono seguiti sono la diminuzione dei sussidi di disoccupazione, la diminuzione che doveva avvenire attraverso la riduzione dell'importo, cioè del tasso dell'impiego, quanto la quota del salario che si percepisce come indennizzo di disoccupazione, la riduzione nella durata dei tempi e la restrizione dei criteri di eleggibilità, cioè i criteri per cui è possibile beneficiare delle prestazioni. Altri elementi erano la decentralizzazione del contrattuale e quindi la contrattazione, il cercare di giungere a una contrattazione più possibile di livello più, il più possibile vicino a quella aziendale. E questi erano, diciamo, nell'insieme questi tre punti possono essere, sono sostanzialmente etichettabili come tre diverse dimensioni della flessibilità del lavoro, perché in realtà la flessibilità del lavoro non è unicamente la riduzione di produzione all'impiego, c'è anche una flessibilità salariale, c'è una flessibilità intesa come tentativo di riduzione delle rigidità nella protezione sociale, cioè nella tutela all'indennizzo alla disoccupazione. Io credo che il Jobs Act da questo punto di vista rientri in quest'ottica, nel senso che si cerca di propagandare il cambiamento che è avvenuto, l'intervento, come una universalizzazione nell'indennizzo alla disoccupazione. In realtà c'è stata una riduzione della spesa totale per gli indennizzi di disoccupazione e nella sostanza un peggioramento della condizione dei disoccupati. Perché effettivamente la criticità c'è sempre stata in Italia, e la contraddizione è reale, cioè quella per cui solo una parte dei disoccupati percepivano dei sussidi. Ma in realtà questa modifica e le modifiche precedenti che si sono susseguite nel tempo non hanno fatto altro che spalmare su una platea più ampia un monte di una spesa totale minore per gli indennizzi di disoccupazione.
Chiaro. Va bene, Marco, io ti ringrazio molto, è stato molto istruttivo questa conversazione. Non so, ci sono altri decreti attuativi che devono uscire in futuro, o questo era l'ultimo?
No, ce ne sono degli altri. Io vorrei aggiungere solamente una piccola postilla. E sulla questione del dualismo del mercato del lavoro, io credo che sia molto importante tenere presente che spesso la questione del dualismo è presentata in chiave anche moralistica, diciamo, nel senso che c'è una, secondo la teoria del dualismo tra i cosiddetti insiders e outsiders, cioè ovvero protetti e non protetti, interni al mercato del lavoro e coloro che non riescono a entrarci, oppure se ci entrano con contratti precari.
I garantiti e non garantiti.
Esatto, garantiti e non garantiti. Secondo questa teoria ci sarebbe una contraddizione evidente di interessi tra gli interessi dei insiders, cioè dei contratti a tempo indeterminato, con il vecchio articolo 18 che comunque già è stato fortemente depotenziato dalla riforma Fornero, e in particolare i giovani e le donne, cioè quelle categorie di lavoratori che non riescono ad entrare nel mercato del lavoro e qualora rientrino lo fanno con contratti particolarmente deboli sotto il profilo della protezione all'impiego, oltre alle questioni previdenziali e alle questioni relative alle tutele sociali per maternità, ferie e via discorrendo. Allora, da questo punto di vista è interessante secondo me segnalare che secondo gli studi presenti in letteratura c'è da dire che da una parte il mercato del lavoro italiano, nello specifico del contesto italiano, non è assolutamente un mercato del lavoro particolarmente rigido. Basta andare a vedere gli indici di protezione all'impiego elaborati dall'OCSE, che sono poi il punto di riferimento per il dibattito accademico e dovrebbero esserlo anche per quello istituzionale, cioè a dire esistono degli indici elaborati dall'OCSE, appunto, che al cui interno ci sono diverse variabili, indicatori, che creano poi un indice che va da 0 a 6. Questi indicatori e queste variabili calcolano quelli che sono i costi e gli oneri a carico delle imprese nel momento in cui vogliano licenziare un lavoratore o una lavoratrice. Secondo, più si va verso 6 e più il mercato del lavoro nazionale è rigido. Nel caso italiano l'indice di protezione all'impiego, sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a contratti a tempo determinato, non è assolutamente un indice, non indica assolutamente una situazione di particolare rigidità del mercato del lavoro. Anzi, se si dovesse considerare il cosiddetto apartheid occupazionale di cui ha parlato anche Renzi, cioè la marginalizzazione dei soggetti con contratti a tempo determinato rispetto a quelli con contratti a tempo indeterminato attraverso utilizzando questi indici che sono diciamo il punto di riferimento per una discussione scientifica, si andrebbe, se si utilizzassero questi indici, si vedrebbe che per esempio il mercato del lavoro tedesco della Germania, la condizione, la differenza tra le tutele per i contratti a tempo indeterminato in Germania e i contratti a tempo determinato in Germania è più ampia, la forbice tra la protezione di questi, tra i contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, di quanto non sia la forbice tra i contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato in italiani. Il che vuol dire che se la base per rappresentare un mercato del lavoro come caratterizzato da un apartheid occupazionale è la forbice tra i contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato in termini di protezione all'impiego, il mercato del lavoro tedesco, che ha sicuramente dei risultati occupazionali migliori dei nostri, per una serie di motivi che adesso non è possibile approfondire, però ad ogni modo, se questo fosse la base per stabilire se un mercato del lavoro è caratterizzato da apartheid occupazionale, il mercato del lavoro tedesco sarebbe caratterizzato da una apartheid occupazionale più intensa della nostra.
Chiaro, ok, quindi un'altra di quelle supercazzole di Renzi alle quali ormai ci ha abituato.
Va bene,
ti ringrazio molto per i chiarimenti, magari ci risentiremo in futuro per commentare appunto le prossime di supercazzole di Renzi per quanto riguarda il Jobs Act e la famosa abolizione del precariato che sembra non essere all'ordine del giorno. Grazie mille Marco, allora a presto.
Un saluto, ciao.
Ciao, grazie.